forse ero indeciso se intitolarlo Un anno da dimenticare o Un anno da non dimenticare. Forse il messaggio è proprio quello, un anno da dimenticare o un anno da non dimenticare. Incominceremo leggendo in Giacomo, capitolo 1, arriveremo tra qualche attimo, ma molti di noi ovviamente siamo felicissimi di dare l'addio al 2020. Ieri, e l'auspicio di ritrovare un 2021 con giorni migliori. Ieri nel computer mi è venuto una notizia, perché scorrono le notizie, no? E dice addio 2021, addio 2020, 2021 ci sarà guerra nucleare. Solo in quel modo potrebbe essere peggio, io penso. In alcuni sensi quest'ultimo anno è stato un anno da dimenticare, senz'altro. Ma in un altro senso non dovremmo dimenticare il 2020. Ogni esperienza nella vita è utile ad insegnare qualcosa, se siamo disposti ad imparare anche dalle difficoltà. Quel che non ammazza ingrassa, dicono, ma questo non è solo per il cibo. Quello che non ci ammazza ci fortifica in qualche modo. Quindi se riusciamo a non essere distrutti, saremo addirittura fortificati dalle difficoltà e da quello che abbiamo passato in quest'ultimo anno, altrimenti le nostre esperienze sono invane, sono sprecate. Quindi noi dobbiamo crescere dalle benedizioni e dobbiamo crescere ed essere fortificati anche dalle difficoltà, infatti spesso sono proprio le difficoltà che ci aiutano a crescere. La Bibbia descrive un tale approccio, cioè di dimenticare, di non imparare da quello che sperimentiamo nella vita o specificamente nel brano, se non impariamo dalla parola di Dio, è come un uomo che osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era. Leggiamo Giacomo 1, versetto 23. Ma il versetto 22... è anche buono. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Quindi il contesto è la parola di Dio. Noi dobbiamo essere facitori della parola, cioè dobbiamo mettere in pratica quello che la parola di Dio dice. Versetto 23, poiché se uno è un uditore della parola e non un facitore, cioè noi ascoltiamo la parola ma non la mettiamo in pratica, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operato. Versetto 25. Quindi dimenticare in questo contesto significa rifiutare di correggere quello che necessita la nostra attenzione. Gesù aveva descritto quelli che udivano la parola di Dio e non la mettevano in pratica come un uomo stolto, il quale edificò una casa sulla sabbia, cioè senza fondamento. Poi vengono le inondazioni, vengono le piogge, sale il livello dell'acqua e poi quella casa sarà distrutta, mentre invece colui che aveva udito la parola e l'aveva messa in pratica, quindi stava attento a quello che era scritto, stava attento a dare attenzione nella sua propria vita quello che richiedeva dall'insegnamento che udiva o leggeva. Colui ha edificato la sua casa sulla roccia, sulla parola di Dio, su Gesù Cristo. Le inondazioni sono venute lo stesso, i venti sono venuti lo stesso, le difficoltà sono venute lo stesso, Matteo capitolo 7, Gesù dice, ma la sua casa non crollò. Noi vogliamo essere come quell'uomo saggio e in questo brano Giacomo fa riferimento a quello stesso principio. ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato. E quindi non dobbiamo dimenticare il 2020, ma dobbiamo imparare da quello che abbiamo passato, dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo dare attenzione a quello che abbiamo osservato. Winston Churchill è stato citato avendo detto: gli uomini di tanto in tanto inciampano sulla verità, ma la maggior parte di loro si rialza e si affretta come se nulla fosse accaduto. Non vogliamo essere così. Non vogliamo, quando siamo davanti a delle verità importanti, vogliamo accoglierli e vogliamo prestarci a quelle verità, cioè vogliamo metterle in pratica. Ovviamente la parola di Dio è verità e da quello senz'altro possiamo dipendere, quindi dobbiamo mettere in pratica e crescere. Cioè troppo spesso ignoriamo le opportunità che abbiamo per imparare da esperienze utili. I disagi del 2020 ci hanno retto uno specchio davanti al nostro viso, ma in troppi casi ci siamo affrettati per proseguire sulla nostra strada verso il 2021, senza fermarci ad imparare e a cambiare qualcosa che richiede attenzione. Che non succeda a noi credenti, a noi di questa Chiesa. Non ci dobbiamo dimenticare delle verità che ci hanno insegnato il 2020. Come possiamo far sì che l'esperienza di quest'anno ci siano utili e che ci aiutino a crescere? Io ho messo giù solamente tre brevi punti. Innanzitutto vogliamo ricordare le lezioni imparate. Durante quest'anno, all'inizio di marzo, quando incominciarono a rinchiuderci nelle nostre case, ci siamo dovuti adattare e abbiamo dovuto dare attenzione alle cose più importanti. Io ho cercato da pastore di essere vicini alle persone della Chiesa, a tenere contatto più spesso e di cercare di mantenere continuità con i messaggi, anche se solamente via Facebook o in forma digitale, ma abbiamo cercato di continuare e non perdere l'abitudine di andare alla parola di Dio per la nostra consolazione, per la nostra guida. Dobbiamo ricordarci delle lezioni imparate. Una delle grandi lezioni, e qui ho riportato solamente tre, che i programmi possono essere cambiati, modificati e cancellati. L'abbiamo imparato quest'anno. Programmi possono essere cancellati, modificati, cambiati. Abbiamo imparato bene. Il tema l'anno scorso, a gennaio del 2020, era Galati capitolo 6, versetto 9 e 10. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Noi non sapevamo quello che sarebbe accaduto nell'anno, ma avevamo scelto questi versetti. E quindi abbiamo comunque avuto l'opportunità di fare il bene quest'ultimo anno, e particolarmente a quelli della famiglia della fede. Nessuno di noi aveva programmato l'anno come è stato vissuto, ma non ci ha tolto l'opportunità di vivere questi versetti per la gloria di Dio. Anche se i nostri programmi sono stati modificati, cambiati, volta dopo volta. In secondo luogo, abbiamo imparato il valore di certe cose che avevamo dato per scontato. La gioia della passeggiata fuori di casa. La gioia di un giro in bicicletta. Mi ricordo il 1° maggio, il primo giorno che potevamo uscire di casa e fare una girata in bicicletta. Io, le mie figlie, i miei figli, siamo andati al campo di softball. Spero che non ci stanno ascoltando, perché erano ancora chiusi gli impianti sportivi. Perché c'era la gioia in fare una passeggiata in bicicletta, di una cena insieme. E questo è solamente un esempio delle piccole cose che avevamo dato per scontato, ma guarda che erano benedizioni anche prima. Tantissime benedizioni, qui ho elencato solo questi, ma ce ne sono tantissimi che abbiamo dato per scontato prima. Ma forse con questa difficoltà che abbiamo attraversato, abbiamo potuto riflettere sul valore di certe cose importanti che avevamo trascurato. In terzo luogo abbiamo imparato che le relazioni sono le cose più importanti della vita. Quest'ultimo anno io penso che questo principio qui è una delle cose che mi ritorna sempre di più in mente. Le relazioni sono le cose più preziose che noi abbiamo nella vita. Ovviamente la prima relazione è quella con Dio e poi quella l'uno con l'altro. E abbiamo sofferto soprattutto la mancanza di poter riunirci, abbracciarci e stare insieme. Ma forse abbiamo imparato che le relazioni sono infatti le cose più importanti della vita. Ci siamo resi conto che possono bloccare tutto, ma la cosa che ci fa male di più è l'interruzione del rapporto fra di noi. Innanzitutto Dio è il rapporto che dobbiamo valorizzare più di tutto. Abbiamo imparato che Dio sa come consolarci, come guidarci e come fortificarci. La preghiera e la Bibbia sono vere e sono essenziali. I salmi in gran parte sono stati scritti nei momenti più difficili della vita di Davide. E quest'anno ho letto i salmi più di qualsiasi altro anno nella mia vita. E l'ho letti lentamente e attentamente perché avevo bisogno della consolazione da quelle parole quest'anno. E quindi abbiamo imparato che il rapporto con Dio è la cosa più preziosa che noi abbiamo. Apriamo a Salmo 42 e volevo solo fare riferimento a un salmo, io penso, adatto. Salmo 42. Salmo 42. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a Dio? Cioè il salmista qui in questo caso, il salmista descrive il suo desiderio di venire davanti alla presenza di Dio. E quest'anno io penso che le difficoltà ci hanno spinti, almeno nel mio cuore è stato così, il desiderio di aprire la Bibbia e ricevere consolazione dal Signore. Versetto 3, le mie lacrime sono divenute il mio cibo giorno e notte mentre mi dicono di continuo, dov'è il tuo Dio? Ricordando queste cose dentro di me, do libero sfogo all'anima mia perché sollevo andare con la folla, camminando con essa fino alla casa di Dio in mezzo ai canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Il desiderio nostro era proprio di venire in chiesa e cantare insieme. Il mio era questo. Perché ti abbatti, anima mia? Spera in Dio, perché io ti celebrerò ancora per la salvezza della sua presenza. Oh Dio mio, l'anima mia è abbattuta dentro di me, perciò mi ricordo di te dal paese del Giordano e dalle cime del Hermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Quindi sta descrivendo la difficoltà che lui ha attraversato. Di giorno l'Eterno mi largisce la sua benignità, di notte il suo cantico sarà con me, una preghiera al Dio della mia vita. Io dirò a Dio, mia rocca, perché mi hai dimenticato? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Quante volte quest'anno abbiamo forse dubitato, come con una spada che frantuma le mie ossa, i miei nemici mi insultano mentre mi dicono di continuo, dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. Non ho sentito tante critiche, ma qualcuno l'avrà detto. Dov'è Dio in quest'ultimo anno? In ogni caso, Dio c'era e c'è, e ci consola attraverso la sua parola e con suo Spirito Santo. Quest'anno abbiamo imparato l'importanza del rapporto con Dio, abbiamo imparato l'importanza della famiglia. Io ovviamente ho la mia famiglia con me, quella immediata, però i nostri cari che erano lontani, c'erano ancora più cari, perché non potevamo vederli, oppure c'era qualche timore per loro. La Chiesa, il termine stesso della Chiesa, abbiamo imparato il valore, la gioia che è nel stare insieme, il termine stesso significa assemblea. Sì, una Chiesa esiste anche quando non siamo insieme, ma è difficile godere veramente quello che è una Chiesa se non ci riuniamo mai, perché è proprio un'assemblea. Ora, ovviamente il significato più importante è che noi siamo un'assemblea in Cristo, siamo uniti insieme in Cristo e nulla poteva togliere questo. Nonostante i lockdown e le restrizioni, nessuno ha potuto togliere quel legame che noi abbiamo in Cristo, gloria a Dio. Ma abbiamo sofferto la mancanza l'uno dell'altro, ma ci siamo stretti attorno anche quando eravamo lontani. Il Salmo 46, un altro salmo che volevo leggere insieme, versetto 1: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nell'avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Sela significa rifletti su di questo, medita su di questo. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Le nazioni tumulteranno, i regni vacilleranno. Egli mandò fuori la sua voce e la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. E quindi la consolazione che noi riceviamo nel nostro rapporto con Dio e anche nella nostra adorazione collettiva. Un'altra cosa che abbiamo visto, che sotto questo punto che abbiamo imparato, che le relazioni sono le cose più importanti, sono anche amici. In quest'ultimo anno ho avuto contatto con amici intorno al mondo che avevamo un pochino perso contatto, ma c'è stato tempo quest'anno per contattare amici che non contattavamo per anni. E quindi abbiamo potuto coltivare questi rapporti che erano andati un po' perduti. Ma noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Infatti siamo stati fatti per stare insieme. Quindi la prima cosa è dobbiamo ricordarci delle lezioni imparate. Queste sono solamente tre o quattro cose che ho buttato giù. Ma dobbiamo anche ricordarci di permettere che queste esperienze tirino fuori il meglio in noi. Aprite, se avete le vostre Bibbie, a Secondo Corinzi capitolo 12. secondo Corinzi 12. Le esperienze difficili, le difficoltà possono tirar fuori il meglio o il peggio in noi. In troppi casi quest'anno ho visto che le difficoltà che abbiamo attraversato, che abbiamo potuto affrontare, hanno tirato fuori il peggio in tante persone. E a volte anche in me stesso. Ma dall'altro lato ho visto che ha tirato fuori in molti il meglio. E noi possiamo determinare, io mi concentrerò su questo fatto qui, cioè di far sì che questa esperienza tiri fuori il meglio in me. Secondo Corinzi capitolo 12, l'Apostolo Paolo, voi conoscete bene questo brano, che lui aveva un'infermità nella sua carne, aveva o una malattia o aveva un dolore fisico. Nel capitolo 12, versetto 7, dice: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Per qualche motivo l'Apostolo Paolo era stato perseguitato, è stato colpito e aveva una ferita che lo affliggeva. Affinché non mi insuperbisca, a questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Paolo diceva che questa difficoltà, lui voleva che Dio lo allontanasse: Signore, guariscimi o porta via questa persona che mi perseguita. Voleva essere liberato da questa persecuzione, da questo dolore, da questo male. Ma il Signore non è che non ascolta e non sente, ma risponde in questo modo. Versetto 9: ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri, quindi Paolo conclude, basato sulla risposta di Dio, cioè io non toglierò il male, ma ti darò la grazia per affrontarlo, e la mia grazia è più forte del dolore che tu affronti o della difficoltà che tu affronti. Perciò Paolo conclude: molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Dobbiamo ricordarci che possiamo permettere alle situazioni difficili di tirar fuori il meglio in noi. E una difficoltà può essere un'occasione per avere la grazia di Dio nella nostra vita, invece di tirar fuori la carne o di essere abbattuti. Possiamo ricevere la grazia di Dio. Perciò, versetto 10, io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. E quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di essere fortificati con la grazia di Dio. E se la grazia di Dio non è vera, allora noi stiamo facendo finta stamani. Ma io credo che la grazia di Dio sia vera. E noi la riceviamo come riceviamo tutte le altre cose da Dio, per fede. Cioè quando io accetto la parola di Dio e mi affido ad esso e dipendo da esso, ricevo la forza per fare qualsiasi cosa. La grazia di Dio è l'unica cosa che mi serve per essere salvato. Come è che posso ricevere la grazia di Dio per essere salvato? Per fede. Affidandomi, credendo alle promesse di Dio. E Dio dà sempre la sua grazia a chi si affida a Lui in fede. E noi credenti quest'anno abbiamo avuto opportunità di rispondere a questa difficoltà e di ricevere la grazia, di rispondere in fede, essendo fortificati. Dobbiamo ricordarci che potevamo permettere e possiamo ancora permettere che queste esperienze tirino fuori il meglio di noi. Noi non sappiamo il 2021, certamente sarà meglio, perché peggio di quello non poteva essere, ma non si sa. E quindi forse ci serve la grazia di Dio quest'anno, e vi assicuro che la grazia di Dio ci serve quest'anno. In terzo luogo, ricordiamoci, abbiamo già fatto riferimento a Dio, ma non facciamo riferimento troppo a Dio. E quindi ricordiamoci proprio di Dio. Tre cose da ricordare, cioè le lezioni che abbiamo imparato, ricordare che noi possiamo avere la grazia di Dio ed essere fortificati nelle nostre difficoltà, e poi l'ultima cosa, stamani vogliamo ricordarci di Dio. Mosè, il più antico salmo che c'è nella Bibbia, il Salmo 90, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Abbiamo imparato a contare i giorni quest'anno. Ma che il Signore ci desse la sapienza per contare i nostri giorni, cioè ne abbiamo una quantità limitata e non sappiamo esattamente quante ne abbiamo. Ed ogni giorno della nostra vita è preziosa. E Mosè dice: Signore, insegnaci a dare un valore ad ognuno dei nostri giorni, perché sono limitati, e affinché noi applichiamo i nostri cuori alla saggezza. Salomone, l'uomo più saggio che abbia mai vissuto, scrisse questo alla fine della sua vita. In Ecclesiaste capitolo 12, versetto 1, ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai: non ho in essi alcun piacere. Il contesto fa riferimento alla vecchiaia, ma ci sono stati dei giorni quest'anno che non ci hanno portato piacere. E Salomone dice: noi dobbiamo ricordarci di Dio prima che vengano quei giorni, per essere fortificati da Lui. Abbiamo un tempo limitato per ricercare Dio e dovremmo dare valore ad ognuno dei nostri giorni. Proverbi 1:7, il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Quindi quando Mosè chiede per saggezza, lui vuole essere... vuole avere un cuore savio. Signore, insegnaci ad avere un cuore savio, a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio, cioè io sarò più saggio se riconosco che ogni giorno è prezioso e ne ho una quantità limitata e quindi le voglio usare in un modo migliore. Se io ho una limitata quantità di euro, sì, ma se ce n'ho una quantità limitata, devo sapere bene come li spendo. Non posso sprecare perché ne ho una quantità limitata. E così con i nostri giorni. Ce n'è una quantità limitata e quindi devo essere saggio in come le uso. Questa era la preghiera di Mosè. E Salomone dice che il principio della conoscenza, il principio della saggezza è il timore dell'Eterno, cioè noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di Lui, dobbiamo onorarlo come Egli si merita, dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore e dobbiamo seguirlo perché Egli conosce la strada migliore da prendere. Parole di Giobbe, versetto 10 del capitolo 23, ma Egli conosce la strada che io prendo, se mi provasse ne uscirò come loro. Giobbe, sapete che Giobbe ha attraversato dei giorni difficili, altro che coronavirus. Lui ha attraversato una tragedia che non penso nessuno di noi si possa avvicinare a quello che Giobbe ha passato. E lui dice, egli conosce la strada. Lui si fidava di Dio perché Dio conosceva la strada. E quando avrò passato, quando Lui mi mette alla prova, io ne uscirò come l'oro. Il fuoco purifica l'oro. Noi abbiamo passato il fuoco quest'anno, ma spero che siamo usciti meglio. E se non è stato così, c'è l'opportunità stamattina di riconoscere queste cose e di uscirne meglio, di affrontare questo prossimo anno meglio. La conclusione di tutte le cose è esattamente come il principio. Ecclesiaste capitolo 12, versetto 13, Salomone dice, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Senti, per rendere le cose più semplici, io sono una persona semplice e mi piacciono le cose semplici, le posso capire meglio. E Salomone dice che il principio della conoscenza è il timore di Dio. E poi lui conclude, dopo i proverbi, dopo Cantico dei Cantici, dopo, alla fine di Ecclesiaste, lui dice, questa è la conclusione di tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti. Cioè, la fede e l'ubbidienza. Questa è la chiave. La fede in Dio e l'ubbidienza. Fidati di Lui e seguilo perché Lui conosce la strada. E quindi concludiamo stamani con questo pensiero, che il 2020 sia un anno pieno di speranza, proseguendo in un futuro incerto con la certezza che Dio ci ama, si prende cura di noi e che Egli sia degno del nostro amore e della nostra fiducia. Ora io ho detto noi, nostra, ma qui nei miei appunti ho scritto che Dio ti ama. E che Lui si prende cura di te. E che Lui sia degno del tuo amore e della tua fiducia e la mia. Perché dobbiamo prendere questi principi e applicarli personalmente. Il futuro è incerto, ma Dio è certo. Il suo amore per noi è certo, la sua parola è certa. Ed è certo questo, che abbiamo bisogno di Lui. Quindi come posso far sì che le esperienze di quest'ultimo anno ci siano utili per aiutarci a crescere, ricordiamoci delle lezioni imparate. E sarebbe opportuno passare un'oretta a riflettere su quello che abbiamo imparato quest'anno. Ricordiamoci di permettere che queste esperienze tirino fuori il meglio di noi. Ricordiamoci di Dio. E io spero che questo messaggio non sia un'ora che poi gettiamo alle spalle una volta usciti da queste porte, ma ricordiamoci di queste cose, perché il 2020 non è un anno da dimenticare. Preghiamo insieme.